ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento con l'approfondimento sulla Radio Vaticana. Mario Scatton ci segue per la parte tecnica, Luciana Fantini cura l'edizione, la regia di questa edizione. Tra l'altro vi ricordo che potete riascoltare gli episodi del Mondo alla Radio in podcast collegandovi alla nostra piattaforma vaticanews.va. In apertura del nostro programma di oggi parliamo di due eventi, solo apparentemente distanti, in realtà molto collegati, perché da una parte affronteremo il discorso della vittoria del presidente Macron, che ha ottenuto il suo secondo mandato in Francia, sconfiggendo la sua avversaria politica di estrema destra, Marine Le Pen, che tuttavia ha preso una grandissima percentuale di preferenze. E parleremo anche di quello che sta avvenendo sul fronte ucraino, in particolare per quelle che possono essere le visioni del futuro, utili anche a preparare un terreno di pace e di discussione, o comunque a iniziare a immaginare come si potrà affrontare questo futuro, che vedrà necessariamente contrapposti nuovamente l'Occidente all'Oriente. Ma iniziamo con la Francia. In collegamento telefonico abbiamo Valentina Longo, che è una giornalista amica del nostro programma ed esperta di politica francese, che ospitiamo sempre molto volentieri. Grazie per essere con noi, Valentina.
Grazie a voi, grazie a tutti e buon pomeriggio.
E abbiamo anche Antonio Stango, presidente della Federazione Italiana per i Diritti dell'Uomo e presidente del Comitato Italiano Helsinki. Ben trovato, Antonio Stango, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Comitato Italiano Helsinki, perché parleremo proprio di quelle che sono, diciamo così, le idee che circolano intorno a un ripensamento o una riproposizione per un rilancio di quello che era stato il modello del processo che aveva portato poi all'atto finale di Helsinki e poi all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa nel 94. Intanto iniziamo con Valentina Longo. Questa vittoria di Macron, 58%, tantissimi anche gli astenuti, e diciamo che è una vittoria mutilata un pochino forse dal fatto di essere stata una scelta un po' torto collo per molti elettori francesi.
Sì, guarda, allora appunto veniamo da una serata, abbiamo tutti assistito sia a quali sono state i festeggiamenti e i malumori nella casa degli sconfitti. Penso che per riassumere la cosa che stavi anticipando sia importante, potremmo utilizzare la suggestione del titolo di oggi di Liberation, di uno dei titoli: vittoria senza gloria, nel senso che abbiamo qui un presidente, Emmanuel Macron, che è riuscito in un'impresa quasi rara nella storia politica francese di essere rieletto. Lo è a 44 anni, giovanissimo, e quindi con dei punti forti, che sono appunto l'essere riuscito a tenere unito un paese che, non dimentichiamolo, viene da 5 anni quantomeno tormentati. Basta pensare, non so, ai Gilets Jaunes, a Notre Dame, e per non parlare ovviamente degli ultimi 2 anni del Covid o ancora di quello in cui siamo immersi oggi, cioè il conflitto in Ucraina. Quindi questo per dire che sì, è una vittoria, c'è chi l'ha definita amara, appunto, senza gloria. Ha vinto in un paese che possiamo dire non diviso in 3 ma diviso in 4, perché abbiamo tutti visto la cifra dell'astensionismo, che è intorno al 28%, laddove si è arrivati in una frammentazione del voto che aveva sì i Malconiani, ma come ha detto giustamente ieri sera il Presidente nel suo discorso breve, asciutto, in cui si vedeva anche una certa sua emozione, ma più la preoccupazione forse. Ci verremo penso poi a parlare di quali sono state le parole di questo discorso, però diciamo c'è la fotografia di un paese che poi si è trovato già ieri sera con delle ripercussioni nelle strade, proteste sociali.
Esattamente, Valentina Lungo, come va interpretato il fatto che Macron abbia sì detto ovviamente che vuole essere e sarà il presidente di tutti, ma ha annunciato anche un periodo presidenziale diverso da quello passato, in cui darà risposte alla collera e ai malumori che circolano nel paese, punterà ovviamente a rafforzare l'unità del paese, ma sembra aver annunciato che sarà una presidenza molto decisionista, molto forte.
Sarà obbligato a questo, no? E qui la palla ripassa nel campo degli avversari. Allora, ieri sera abbiamo tutti seguito e abbiamo sentito quando ha parlato di la coscienza che ha su a cosa lo obbliga questo voto per il futuro. Quindi certo lo obbliga a delle risposte diverse, perché ricordiamoci che nelle ultime 3 settimane, in cui non l'abbiamo visto nella scena internazionale sull'Ucraina perché ha poi concentrato le forze sulla campagna interna, ma le risposte sono da dare a un paese socialmente molto in difficoltà, perché la crisi economica attraversa non soltanto la Francia, ma poi l'Europa tutta, ci verremo. C'è una risposta da dare a tutti le varie parti del paese, che sono quelli che non l'hanno votato. Ieri ha avuto parole per gli astensionisti, dicendo conosco questo rifiuto, so che c'è stato un rifiuto di scegliere e a questo io devo rispondere, dobbiamo rispondere. Ed è un presidente che ha detto sarò il presidente di tutti, ma lo attendono al varco su questo, a cominciare da Mélenchon, che rivendica per esempio la possibilità di avere un primo ministro dalla loro parte, e da una destra che peraltro fatica a ricompattarsi, perché nonostante sia andata molto bene in termini di numeri Le Pen, il problema di una destra non unita si pone immediato, come sappiamo ci sono le legislative il 12 e 19 giugno.
Valentina Longo, molto brevemente, poi ci torniamo sopra, ma giusto un accenno, quanto ha pesato secondo te la guerra in Ucraina, le questioni internazionali in questo confronto tra Macron e Le Pen, in particolare per quanto riguarda i rapporti con la Russia e con il capo del Cremlino?
L'abbiamo visto, Macron è stato uno dei più attivi, gli è stato riconosciuto un forte impegno personale nel cercare un dialogo con Putin già prima, no? Che fosse il 24, che esplodesse il conflitto il 24 febbraio. Questo ha pesato perché per la Francia c'è una ricaduta ulteriore, non dimentichiamolo, sul côté mediterraneo, quindi quello che sta succedendo in Ucraina, che è la preoccupazione di ogni singolo francese che si trova a vedere cosa porta questa guerra nella propria casa, nella propria vita quotidiana, no? Più ci avviciniamo al contatto con per esempio i profughi che arrivano anche in Francia. Ma abbiamo, una critica in Francia è anche molto mediterranea, perché non dimentichiamoci che in Egitto e Tunisia abbiamo la ricaduta economica dell'istituto l'aspetto energetico, e quello che succederà di conseguenze per la guerra in questi paesi tornerà immediatamente come un gigantesco problema di approvvigionamenti, di forniture sia alimentari che energetiche, a pesare sulla Francia, questo solo per citare alcuni degli aspetti.
Grazie Valentina Lungo, intanto perché ci ha introdotto anche il discorso del Mediterraneo, che in effetti ci fa gioco, perché io volevo chiamare qui in causa Antonio Stango. Di fronte a quello che sta succedendo in Ucraina si torna a parlare e a ricordare quello che era stato il processo avviato con la conferenza sulla sicurezza e la cooperazione di Helsinki, che poi ha portato appunto all'atto finale nel 75, alla nascita dell'organizzazione, la OSCE, nel 94. Periodicamente si torna con la memoria a al processo di Helsinki, lo si rievoca anche per il Mediterraneo, è stato fatto questo. Ora, che senso ha fare riferimento a un processo che è stato molto importante, ma che avevamo ritenuto, insomma, ormai relegato a una storia passata? Forse bisognerebbe guardare oltre, o ha ancora un senso immaginare una nuova Helsinki, come viene chiamata?
Io credo che abbia un senso, per l'appunto, immaginarla, tenendo presente che la conferenza di Helsinki, che si svolse dal 1973 al 75, era stata preparata in circa 20 anni di contatti diplomatici, ovvero fu uno dei modi più importanti in cui si cercò di superare quella che era definita la logica di Yalta, quindi la frattura fra il blocco sovietico e i paesi definiti genericamente occidentali, e anche la famosa cortina di ferro, come aveva detto Churchill. Quindi fu un lungo processo che condusse a mettere intorno a uno stesso grande tavolo i leader, prima i loro delegati a livello di ambasciatori, infine i leader per la firma, dei paesi del blocco sovietico, del blocco occidentale e i paesi neutrali di Europa e Nord America. Io credo che una cosiddetta nuova Helsinki, dopo quello che è accaduto con la guerra in Ucraina, iniziata nel 2014, ricordiamo, con la annessione della Crimea e l'inizio del conflitto nel Donbass, e con una serie di altri elementi di conflittualità a livello globale, ecco, una nuova Helsinki non è qualcosa, a mio parere, che si possa realizzare in breve tempo. Temo che occorra in realtà un lungo lavoro diplomatico quando le armi, speriamo presto, taceranno, per poter ridefinire il quadro complessivo della sicurezza e della cooperazione in Europa.
E questo in un certo senso dovrebbe, diciamo, i tempi lunghi ovviamente ce li immaginiamo, possono essere anche molto lunghi, perché si immagina comunque che questo conflitto lascerà dei solchi profondi anche nel momento in cui arriverà a conclusione tra Occidente e Oriente. Insomma, la pace delle armi non si tradurrà immediatamente in una riconciliazione o in un rilancio delle relazioni a livello di normalità così come le avevamo conosciute fino a qualche tempo fa.
Certamente. Dicevo, è anche molto importante il concetto che fu sviluppato durante gli anni della conferenza di Helsinki delle cosiddette confidence building measures, cioè le misure di costruzione della fiducia reciproca fra gli Stati. Ora siamo a un livello estremamente basso di fiducia reciproca fra la Federazione Russa e i pochi alleati che ne sono rimasti sul piano diplomatico e gran parte del mondo, ovvero tutti i paesi a sistema democratico che la Federazione Russa nelle sue autorità da qualche tempo chiama semplicemente l'Occidente, con una connotazione molto negativa. Quindi il nemico non è l'Ucraina per la Russia, quanto l'Occidente, tant'è che la propaganda ritiene l'Ucraina una parte del mondo dove l'Occidente attua delle manovre antirusse. Quindi sarà difficile superare questa concezione propagandistica e ideologica, ma bisogna lavorare su questo.
Antonio Stango, ancora una questione, e poi volevo sentire su questo punto anche Valentina Longo. Il processo di Helsinki aveva avuto comunque un forte appoggio, una forte componente di interesse da parte degli Stati Uniti. Ormai in questi giorni è stata rilanciata tantissimo l'idea di una maggiore compattezza europea, addirittura facendo riferimento al passaggio successivo dall'Unione addirittura alla Confederazione, una difesa comune. Quanto è rilevante che ci sia un'Europa più forte effettivamente in un progetto che dovrebbe ricalcare le orme di quanto avvenuto con la conferenza di Helsinki?
È naturalmente molto importante, perché come noi sappiamo uno degli elementi su cui Putin ha evidentemente puntato ormai da anni era quello dell'indebolimento della coesione dell'Unione Europea, in generale del quadro euroatlantico. Ha cercato di farlo in molti modi, abbiamo avuto la Brexit, abbiamo, come si diceva poc'anzi, avuto delle elezioni in Francia che per qualche giorno nelle settimane scorse sembrava addirittura potessero concludersi in modo diverso. Abbiamo degli elementi anche all'interno dell'Unione Europea che vorrebbero una unione disaggregata anziché andare verso una costruzione federale accentuata. Ecco, quindi credo che per mantenere dei rapporti internazionali adeguati alla sicurezza, alla cooperazione, in ultima analisi alla pace, sia molto importante la Unione Europea coesa e anche con degli allargamenti nel prossimo futuro, fatti con la necessaria cautela, con i necessari tempi, ma sempre in vista di un rafforzamento del nostro quadro possibilmente federale.
E poi tra l'altro in questa questione dell'allargamento potrebbe essere interessante anche poi magari in una nuova puntata anche ragionare su quella che è quello che è il valore strategico militare di un allargamento europeo, perché finora noi parliamo e pensiamo all'Europa in termini politici, in termini di Stato di diritto, in termini economici, ma si fa sempre più strada quella di una difesa comune, e una difesa comune ovviamente significa che con un allargamento verso est anche una difesa comune si allargherebbe verso est. Quindi poi torneremo forse a solleticare le tensioni che ci hanno portato alla situazione attuale, in un certo senso.
Ma io ricordo però che non è stata ad esempio la NATO ad allargarsi, certo, ma sono stati diversi stati che hanno supplicato di poter entrare nella NATO per avere delle garanzie per la propria difesa. Quindi da questo punto di vista un eventuale bilanciato allargamento dell'Unione Europea non dovrebbe costituire un elemento negativo nei confronti di nessuno, ma un rafforzamento della sicurezza internazionale.
Assolutamente, molto chiaro. Antonio Stango, resti con noi per favore ancora qualche minuto, se può. Valentina Longo, per quanto riguarda il ruolo dell'Europa, intanto abbiamo visto che tutti i leader europei si sono congratulati. C'è stata una cosa molto particolare, perché sono arrivate anche le congratulazioni questa mattina del presidente Putin, che ha inviato un telegramma a Macron per rallegrarsi, in un certo senso per fare gli auguri, ecco, mettiamola così, per le vostre attività statali, così è scritto nel messaggio. Questo forse ci dà anche un po' l'indice, potrebbe essere un po' un indizio del fatto che la mediazione di Macron è destinata a continuare il suo ruolo di contatto con il Cremlino. Resta il fatto che Macron e tutti ovviamente quelli che sono felici della sua rielezione lo vedono come un pilastro non solo dell'Europa, di un rafforzamento dell'Europa, ma anche di una trasformazione dell'Europa in senso federale. In alcuni giornali addirittura qualcuno si è azzardato a immaginare che nei desideri futuri di Macron possa addirittura esserci una presidenza nell'ambito di una confederazione europea.
Ma sì, mi piaceva molto, torno a quello che diceva Stango prima, il discorso sulla fiducia tra gli stati, no? E lo prendo come spunto per rispondere a questa domanda. Già veniamo da anni in cui c'è poca fiducia in questo momento, e invece forse questo appuntamento elettorale che si è chiuso ci può aprire proprio dalle cose che stavi dicendo in questo momento, cioè può essere che abbiamo un pilastro, un ruolo che si disegna sempre più forte intorno a questo presidente, che in questo momento, ricordiamo, hanno la Francia ha la presidenza dell'Unione Europea per questo semestre, e c'è il discorso di come ha risposto Putin. Eh sì, perché poi il primo tra i primi a rispondere c'è stato ieri Zelensky, che non dimentichiamo ha parlato di un vero amico dell'Ucraina, no? E sappiamo quanto queste due risposte possano avere influenza nei prossimi giorni. Beh, senz'altro questa, il grande consenso, e come dire, è un'Europa che oggi riprende un po' fiato, no? Traspariva questo, come ricordavi dai commenti, dalle interviste. Certo, il lavoro adesso si fa forte, si fa importante, e l'Europa, diciamo, non, adesso non può più perdere neanche un momento, lo dicevate anche prima, proprio perché è questa forte, questa proposta a cui facevi riferimento, la considerazione dell'Europa, c'era tornato il segretario del PD Letta aprendo un po' questo dibattito. E beh sì, perché è proprio sulla qualità e sui nuovi punti fermi che l'Europa un po' sofferente si può dare, uscendo nel modo migliore possibile da questa crisi ucraina, dove effettivamente c'è bisogno che ora punti i piedi un po' più forte. Quindi da un lato abbiamo l'augurio, la speranza che questo voto, che era atteso e su cui l'Europa era attesa anche come risposta e come nuova messa in moto delle relazioni diplomatiche sull'eventuale allargamento a 36, su come sta procedendo l'adesione dell'Ucraina, questi sono i punti di partenza, ma che l'Europa abbia bisogno di riflettere, di mettersi in marcia su difesa europea comune, un ministro degli esteri e su come vada ridisegnato questo discorso complessivo della difesa, penso che non si possa più aspettare molto tempo.
Grazie Valentina Longo. Antonio Stango, siamo in chiusura, abbiamo ancora una manciata di minuti. Valentina Longo faceva riferimento a quelli che sono i punti fermi dell'Europa, anche il processo di Helsinki ha dei punti fermi importanti che servono proprio da pilastri anche sui quali costruire una confidenza e un buon rapporto tra gli stati. E tra questi punti fermi ci sono quello dello Stato di diritto e quello della tutela dei diritti umani, che trovano ogni tanto insomma anche esponenti poco sensibili a questi due argomenti all'interno dell'Europa. Questo come si risolve?
Certamente una delle problematiche che vanno risolte non è facile, perché proprio il fatto che si tratti di stati democratici, quindi con dei meccanismi elettorali, determina che noi magari possiamo quasi stare col fiato sospeso quando ad esempio ci sono le elezioni presidenziali in Francia. Ci potrebbe essere sempre una svolta in termini di riduzione dei diritti fondamentali, persino dello Stato di diritto, ma lo abbiamo visto in Ungheria, in Polonia, dove i meccanismi dell'Unione Europea sono stati chiamati a valutare determinate leggi o determinate imposizioni governative, tipo un controllo sui media che rischia di essere eccessivo, o il sottomettere il potere giudiziario all'esecutivo in misura che stravalica il concetto di Stato di diritto. Quindi occorre naturalmente continuare a favorire l'integrazione, il lavoro del Parlamento europeo è importante, il lavoro dei diversi meccanismi interni dell'Unione europea è importante, e tenere presente che le democrazie non sono perfette.
Assolutamente, e soprattutto il processo, come diceva Antonio Stango qualche minuto fa, sarà lungo e laborioso. In una battuta, lei ci crede in una nuova Helsinki o diciamo che è un'ipotesi di studio e basta?
Diciamo che è un'ipotesi di studio per il momento, ma sono pronto a crederci quando la Federazione Russa sarà molto cambiata rispetto a come è in questo momento.
Grazie davvero Antonio Stango, Presidente della Federazione Italiana per i Diritti dell'Uomo e il Comitato Italiano Helsinki, e grazie anche a Valentina Longo, giornalista, esperta di politica francese, spesso corrispondente e inviata in Francia per diverse testate. Grazie per essere stata con noi, grazie a entrambi. Il Mondo alla Radio, nella sua prima parte, finisce qui, ma poi noi torniamo tra pochi minuti, quindi a risentirci. Mario Scatton, parte tecnica, Luciana Fantini per la regia. A tra poco.